Allora, buongiorno Riccardino Borgogna. Intanto dobbiamo dire che appunto saremo per parlare oggi di un altro, di un personaggio di cui abbiamo già parlato.
Di Arthur Conan Doyle, l'abbiamo incontrato due volte nel corso di questo programma. Una volta in qualità di scrittore, era la puntata dedicata a Sherlock Holmes, autore dei suoi quattro romanzi dedicati a Sherlock Holmes e i suoi numerosi racconti. La seconda volta l'abbiamo incontrato invece non come autore ma come personaggio nel romanzo Jack lo Squartatore, scritto da Robert Bloch, ambientato nell'ultimo scorcio del 1800 a Londra, in cui compariva alcuni personaggi storici, tra cui Arthur Conan Doyle, che dissertava del suo personaggio Sherlock Holmes. Qui invece lo incontriamo in una terza veste.
Una terza veste sconosciuta quasi ai più, visto che appunto tutto l'interesse del personaggio si incentra su Sherlock Holmes, ma qua si parla di ben altri mondi.
Lo incontriamo in quanto, di nuovo, come scrittore, ma non di Sherlock Holmes. Ha scritto molto, molto altro, sia come racconti che come romanzi. Sembra quasi, a un primo sguardo superficiale, non è esatto come vedremo nel corso della trasmissione, che essendo ingabbiato, quando scriveva Sherlock Holmes, nelle leggi naturali e della scienza, del razionalismo e del positivismo, in altri romanzi si sia sbizzarrito nel vasti territori del fantastico.
Sì, come camera di compensazione a tutta questa razionalità vengono fuori i mostri, i mondi perduti, le fate e quant'altro.
Esattamente, esattamente. E cominciamo subito, visto che l'hai citato, il primo romanzo che prendiamo in considerazione di Sir Arthur, perché è diventato baronetto nella fine della sua vita, è Il Mondo Perduto, The Lost World. È raccontato in prima persona dal protagonista, questo è uno dei casi in cui il protagonista racconta in prima persona, è Ted Malone, che è un giornalista inglese, un giovane giornalista inglese che sta cercando di... comincia appena la sua carriera di giornalista e inoltre... cominciamo con una nota abbastanza distensiva. Il nostro Ted Malone sta cercando di convincere la fanciulla Gladys a sposarlo. Ecco, vediamo questo dialogo. Siamo nella società vittoriana. Qualunque cosa pensiamo di Arthur Conan Doyle e della sua società e delle sue idee, della sua ideologia, secondo me non si può non apprezzare lo spirito e l'humor prettamente inglese con cui tratteggia i personaggi che ci presenta. Ted Malone e Gladys.
Ma perché non riesci ad amarmi, Gladys? È il mio aspetto o che cosa? Si chinò leggermente verso di me, allungò un braccio, un gesto così grazioso e accondiscendente, e mi fece reclinare la testa con la mano, poi mi guardò con un sorriso malinconico. No, non è questo, disse alla fine. Tu non sei un presuntuoso, perciò posso dirti sinceramente che non si tratta di questo, è una cosa più profonda. È il mio carattere. Annui col capo, seriamente. Che cosa posso fare per migliorarlo? Siediti qua e parliamone. No, davvero, voglio soltanto che tu ti sieda qui. Mi guardò con una vaga incredulità che era più nella mia mente che nel suo atteggiamento di completa fiducia. Come sembra primitivo e animalesco quando lo metti nero su bianco, ma forse, dopo tutto, è solo una mia sensazione. Comunque si sedette. Allora dimmi che cosa c'è che non va in me. Amo un altro, disse lei. Adesso fu il mio turno di saltare sulla sedia. Non è nessuno in particolare, mi spiegò ridendo nel vedere la mia faccia. È solo un ideale, non ho ancora incontrato l'uomo che vorrei. Parlami di lui, che aspetto ha? Oh, potrebbe somigliarti benissimo. Sei gentile a dirmi questo. Allora, che cosa fa lui che io non faccio? Dimmi soltanto se è un vegetariano, un antialcolista, un aeronauta, un teosofo, un superuomo. Io proverò ad esserlo, se solo mi darai un'idea di quello che vorresti. Rise, pensando alla mia elasticità mentale. Beh, prima di tutto non credo che il mio ideale parlerebbe in questo modo, mi disse. Sarebbe un uomo più duro e più fiero e non così facilmente arrendevole ai capricci di una donna. Soprattutto però dovrebbe essere un uomo volitivo, un uomo d'azione, capace di guardare in faccia la morte senza averne paura e intrepido di fronte alle esperienze più strane. In lui non amerei l'uomo, ma le sue imprese, perché queste si rifletterebbero su di me. Pensa a Richard Burton. Quando leggo la biografia di sua moglie riesco a capire benissimo perché lo ama. E Lady Stanley? Hai mai letto l'ultimo capitolo di quel libro in cui parla del marito? Quelli sono gli uomini che una donna potrebbe adorare con tutta l'anima, rimanendo al tempo stesso importante in virtù del proprio amore e onorata dal mondo intero come musa ispiratrice di nobili azioni. Beh, insomma. E chissà quale le nostre protofemministe cosa avrebbero da dire, eh?
Ah, cosa avrebbero da dire?
Avrebbero un ampio dibattito.
Ma soprattutto il povero Ted, che per conquistare una donna deve compiere un'eroica impresa.
Un noto gruppo italiano ha scritto anche un bel brano su questo tema. Servi della gleba, ma lasciamo stare.
Eroica impresa. A questo punto entriamo nel secondo personaggio importante del Il mondo perduto, del 1912, di Arthur Conan Doyle, The Lost World, che è il professor Challenger. Non dico di più perché lo vedremo meglio, forse è il protagonista. Qui Arthur Conan Doyle usa la tecnica, abbiamo visto anche in altri romanzi, e questa è ancora attualissima, per attirare l'attenzione su un personaggio, lo si fa precedere dal dicono di lui, dalla fama che c'è su questo personaggio. Il povero Ted deve trovare un'impresa, deve compiere un'impresa, è un giovane giornalista, va dal direttore, ha citato tra l'altro Richard Burton, ha incitato Gladys, che è uno degli scopritori, se non ricordo male, delle sorgenti del Nilo, come è Stanley, grande esploratore dell'Africa, all'epoca in gran parte ancora inesplorata. Lui dovrebbe fare qualcosa del genere. Allora, prima, visto essendo un giornalista, va dal suo direttore e gli chiede di affidargli una missione pericolosa in qualche angolo del mondo per poter al ritorno conquistare Gladys. Dialogo tra Ted Malone e il suo direttore, che il direttore è la Gazette, il giornale è la Gazette.
Mi ascolti, caro Malone, quello che le dice è molto esaltante, ma sfortunatamente sono finiti i tempi per questo genere di cose. La spesa che comporterebbe questa missione speciale sarebbe poco giustificata dai risultati, e poi naturalmente soltanto qualcuno già esperto e famoso troverebbe il consenso del pubblico. I grossi spazi bianchi della carta geografica sono stati già riempiti, non c'è più spazio per il romanticismo. Aspetti un attimo però, aggiunse illuminandosi improvvisamente con un sorriso. Mentre parlavo degli spazi bianchi, mi è venuta un'idea. Che ne direbbe di smascherare un ciarlatano, un moderno Münchhausen, e metterlo in ridicolo? Potrebbe sbugiardarlo come merita. Allora, che ne dice? La cosa le interessa? Mi va bene tutto, non mi importa di niente. McArdle si mise a rimuginare per qualche minuto. Mi chiedo se non le riuscirebbe di entrare in amicizia, o almeno in termini colloquiali, con quel tipo, disse alla fine. A quanto sembra lei ha il dono di stabilire ottimi rapporti con la gente. Simpatia, suppongo, o magnetismo animale, oppure vitalità giovanile, insomma, qualcosa del genere. Lo percepisco chiaramente. Lei è molto buono, signore. Perciò perché non tentare la fortuna con il professor Challenger di Elmore Park? Confesso che rimasi colpito. Challenger! Esclamai. Il professor Challenger, il famoso zoologo, proprio quello che ha spaccato il cranio a Blundell, quel giornalista del Telegraph? Il direttore sorrise divertito. La cosa le dispiace? Non mi aveva detto che cercava l'avventura?
E intanto il direttore del giornale si rifiuta di investire dei soldi per spedire il giornalista in un qualche angolo del mondo al solo scopo. Ma poi al solo, a quale scopo? Allo scopo di permettergli di conquistare la sua fidanzata. Però gli dà un incarico altrettanto pericoloso. Questo è il professor Challenger, di cui vedremo meglio più avanti.
Lo sfidante.
È un tipo dal carattere molto scorbutico. È un genio. Ha studiato.
E ha rotto la testa un altro giornalista.
Non sopporta i giornalisti.
Sai com'è.
Esperto di medicina, come vedremo meglio, medicina, zoologia, geologia, è nato ad Arx in Scozia, stavo parlando del personaggio inventato da Arthur Conan Doyle nel 1863, ed è protagonista anche di altri racconti oltre a questo Il mondo perduto.
E dunque, direi che comunque è un personaggio abbondantemente ripreso anche dal fantasy odierno, ricorda un po' Indiana Jones.
Certo, anche, sì. Più il padre, per il senso di scorbutico. Allora, quindi, visto che vuole un'impresa rischiosa, va a intervistare il professor Charles. Questa è rischiosissima, meglio che andare in mezzo ai cannibali. Dovrebbe spacciarsi, però non si presenta come giornalista, verrebbe buttato fuori immediatamente in malo modo. Dovrebbe spacciarsi come uno studente appassionato agli stessi argomenti, che ha letto un suo libro e vuole discuterlo con lui. Con tutto il rischio che comporta nel caso che venisse smascherato, ovviamente. E Malone accetta questo incarico. Adesso vediamo il primo l'approccio di Malone con il professor Challenger. Quindi lo vediamo ancora non di persona. Prima lo vediamo
il suo ritratto.
Prima lo vediamo al di là della sua voce, al di là della porta, e poi lui di persona. Già è poco incoraggiante, perché gli apre la porta la moglie di Challenger, che è una donna molto educata, cortese e anche piccola di corporatura, che gli dà alcuni avvertimenti.
Appena diventa la guardiana della bestia.
Sì, sì, mi raccomando, è molto cortesissima la moglie. Certo. Appena diventa violento, esca subito dalla stanza. Se non riesce a uscire dalla stanza, suoni il campanello che arrivo io. Io sono l'unica che riesce a tenerlo sotto controllo.
Sì, mi ricordo qualcuno.
Vabbè. E questo già è poco incoraggiante. E siamo arrivati alla... Sì. Andiamo. Il primo approccio di Malone col professor Challenger.
Un colpo alla porta, un ululato da dentro e finalmente mi trovai faccia a faccia col professore. Era seduto su una sedia girevole dietro a un grande tavolo coperto di libri, carte e diagrammi. Quando entrai si girò per guardarmi. Il suo aspetto mi fece ansimare. Ero preparato a vedere un personaggio strano, ma non avrei creduto dover fronteggiare una personalità così schiacciante. Era la sua statura a togliarti il fiato, unita alla sua imponente prestanza. Aveva una testa enorme, la più grossa mai vista sul collo di un essere umano. Sono sicuro che il suo cappello, se avesse avuto il coraggio di mettermelo sul capo, mi avrebbe nascosto completamente fino alle spalle. La faccia e la barba erano quelle di un toro a siro. La prima florida, la seconda talmente nera da sembrare blu e dritta come una spada giù fino al petto. I capelli erano davvero singolari, raccolti come erano in una lunga coda che ricadeva sulla fronte massiccia. Gli occhi, di un azzurro verde sotto pesanti sopracciglia nere, erano molto chiari, molto critici e molto autoritari. Due spalle enormi e un torace grosso come un barile erano l'unica parte di lui ad apparire dietro al tavolo, fatta eccezione per due mani poderose ricoperte di fitti peli neri. L'aspetto fisico, unito alla voce ruggente e tonante, fu la prima cosa che notai del famoso professor Challenger. «Ebbene», mi disse con un'occhiata delle più insolenti. «Allora?»
Quindi
barba blu.
È barba blu, sì. Beh. Anche come corporatura fisica, come la testa di un toro. Qui notate come si dilunga nella descrizione. Non bisogna descrivere troppi personaggi. Anzi, meno si descrive e meglio è. Però in questo caso è necessario, almeno lui, descriverlo, perché il suo aspetto descrive anche il suo carattere. A cui, che però viene rafforzato anche intanto dal suo modo di parlare e poi più avanti anche dal suo comportamento. È un erudito, comunque, non c'è dubbio. È assolutamente intrattabile come carattere, ma altrettanto insuperabile come erudizione, almeno nel campo della zoologia e della geologia e dell'antropologia. Naturalmente in poco tempo non gli ci vuole tanto per smascherare Malone, che però riesce a salvare la vita, perché poco dopo, con una serie di eventi che noi adesso saltiamo, Challenger deve organizzare una spedizione in un angolo sperduto dell'America meridionale. La spedizione consiste nell'andare entrare in un altipiano che si trova sopraelevato rispetto a livello del mare, irraggiungibile perché non ci sono né strade, scale e altro. Secondo Challenger, sopra l'altipiano potrebbero sopravvivere ancora nel XX secolo, siamo nel XX secolo, dei dinosauri dell'era preistorica.
Ah, beh, insomma, qua siamo.
Perché lui, sì, e quindi.
È un plot conosciutissimo.
Ma all'epoca no, all'epoca è uno dei primi, certo, è uno dei primi, certo. Infatti, certo. Ci dilungheremo, ve lo anticipo, su questo schema narrativo. Plot, hai ragione. Questo schema narrativo che potremmo riassumere, si può chiamare in tanti modi.
Perfino Tex Wheeler l'ha trovato, cioè,
sì. Del genere. Stavo pensando anche a Tex. Sì, sì.
La terra perduta.
La terra perduta, la terra fuori del tempo, i territori dimenticati, e la città perduta, la civiltà sepolta e altri. Insomma, avete capito. Se lui ha trovato, è un paleontologo e geologo, ha riconosciuto un osso appartenente a un dinosauro, a suo dire. smentito da tutti i suoi colleghi del mondo scientifico, vuole andare a dimostrarlo allora che esistono davvero dei dinosauri vivi in quell'angolo del mondo. Organizza la spedizione. Insieme a lui viene Ted Malone, così ottiene il suo scopo di partecipare a un'impresa rischiosa, e anche Lord John Roxton, che è un aristocratico che però ama la caccia e quindi e sa usare le armi. Loro tre principalmente, e anche altri, formano questa spedizione. Raggiungono questo altipiano, lo girano completamente, ne percorrono tutto il perimetro, effettivamente a picco sul livello del mare, non si trova nessun sentiero che permetta di salire, nessun cunicolo, nessun modo. Devono farlo con usando ramponi, chiodi,
scalando.
E arrivano sopra su questo altipiano. Vediamo dopo varie altre imprese cosa trovano. Il professor Challenger, Ted Malone, Lord John Roxton e gli altri componenti di questa spedizione.
Nel fango morbido era impressa un'impronta a tre punte. La creatura, chiunque fosse, aveva attraversato la palude addentrandosi nella foresta. Se era veramente un uccello, quale altro animale avrebbe potuto lasciare un'impronta del genere? Aveva le zampe più larghe di quelle di uno struzzo, perciò, proporzionalmente, doveva essere di un'altezza incredibile. Lord John si guardò ansiosamente intorno e infilò due cartucce nel suo fucile da elefanti. Scommetto la mia fobia di Snikari che si tratta di una traccia fresca. La creatura non deve essere passata più di 10 minuti fa. Guardate come stilla ancora l'acqua in quell'impronta più profonda. Per Giove, guardate, qui ce n'è una più piccola. Era perfettamente visibile un'identica traccia, lasciata da zampe più piccole, che seguiva parallelamente le impronte più grandi. «Ma che mi dice di questa?» esclamò trionfante il professor Summerlee, indicando quella che sembrava un'enorme impronta umana a 5 dita e che era vicina alle impronte a 3 punte. «Velden!» esultò Challenger in estasi. «Le ho viste nella creta di Velden. È una creatura che cammina eretta su zampe a 3 dita e che ogni tanto appoggia a terra una delle zampe anteriori a 5 dita. Non è un uccello, mio caro Roxton. Non è un uccello. È un mammifero? No, è un rettile, un dinosauro. Nient'altro potrebbe lasciare una simile traccia. Un dottore del Sussex ci impazzì sopra 90 anni fa, ma chi mai al mondo poteva sperare, di vedere uno spettacolo del genere?» Le sue parole si spensero in un sussurro e rimanemmo tutti immobili per lo sbalordimento. Seguendo le tracce, il professore era uscito dalla palude e si era infilato tra gli alberi e i cespugli. Più oltre c'era una radura, e su questa le 5 creature più straordinarie che abbia mai visto in vita mia. Appiattendoci dietro i cespugli, le osservammo vagare libere. Ho detto che ce n'erano 5, 2 adulti e 3 piccoli. Erano enormi. Perfino i cuccioli erano grossi come elefanti, mentre i 2 anziani superavano in dimensioni qualunque animale mai visto. Avevano la pelle color ardesia, ricoperta dalle stesse scaglie delle lucertole che brillava al sole. Erano tutti e 5 seduti sul posteriore e si tenevano in equilibrio, muovendo le larghe code potenti e le enormi zampe a 3 dita, mentre con le zampe anteriori a 5 dita tiravano giù le fronde di cui si pascevano. Il massimo che posso fare per darvi un'idea di come erano fatti è dirvi che sembravano dei mastodontici canguri lunghi 7 metri con la pelle di coccodrilli neri.
Avevo dimenticato il professor Summerlee. Summerlee è storico avversario scientifico di Challenger. È uno di quelli che...
Però sono insieme nella spedizione.
Sono insieme perché Summerlee è quello che nega l'impossibilità che esistano dinosauri al giorno d'oggi. Mm-hmm. E Challenger invece afferma che almeno in un luogo ci sono. Lui dice, afferma di aver riconosciuto un osso di dinosauro. Allora hanno concluso, anzi, prima di venire alle mani, andiamo insieme a fare la spedizione. E vediamo.
Il metodo scientifico.
Sì. E a quanto pare ci sono i dinosauri. Ci sono. Tu hai citato Tex, e infatti di questo filone, prospero filone della terra perduta, terra dimenticate o terra fuori dal tempo, uno dei primi che ho notato è Tex, quando ero ragazzo, uno dei primi esempi, prima ancora di Tex, un albo di Nembo Kid.
Ah, sì.
In uno di questi albo, Nembo Kid trova al centro dell'Africa, in mezzo alla foresta tropicale, una comunità in tutto e per tutto medievale, uomini e donne con usi, costumi, attrezzi, modo di parlare medievale, e spiegano che qualche secolo fa, durante l'epoca delle crociate, questo gruppo si è staccato da una crociata e si è fermato in mezzo alla foresta e lì è rimasta. Non sa nulla di cosa è successo nel resto del mondo, come il resto del mondo non sa niente di loro. Dopodiché un esempio simile lo trovate in un Tex. Tex, ovviamente nel caso di Tex non si può andare più indietro della scoperta dell'America, però intanto si può comunque un po' indietro si può andare. Tex in un episodio incontra una comunità che vive come se fossero nel 500, nel 1500, cioè due secoli prima, che in una valle dove un terremoto ha provocato delle frane non sono mai potuti uscire da questa valle e vivono come nel 1500, hanno gli archibugi, i candelabri e non sanno niente di cosa è successo nel resto del mondo e soprattutto non sanno niente di cosa è successo in America, la quale America non sa niente di loro. E si potrebbero fare tanti altri esempi.
Sono le 15:56 minuti, voi siete sintonizzati sui 105-250 in FM di Radio Blackout, state ascoltando La Perla di Labuan, trasmissione di Riccardo Borgogna che oggi si occupa delle
non solo Holmes, questa puntata potrebbe intitolarsi Non solo Holmes.
Tutte le opere di Sir Arthur Conan Doyle, eccetto il detective più famoso del mondo.
Che però citeremo. Non potremo non citare. E tornando dunque, continuiamo a dare un'occhiata a Il Mondo Perduto. Avrete notato che ci sono delle somiglianze superficiali con il più recente Jurassic Park di Michael Crichton. Anche Michael Crichton in Jurassic Park ipotizza dei dinosauri esistenti al giorno d'oggi, però lui lo spiega con la clonazione genetica, con l'ingegneria genetica, mentre invece Arthur Conan Doyle lo spiega col fatto che c'è un angolo del mondo che è rimasto fuori dall'evoluzione,
immune dalla glaciazione
dall'evoluzione. E appartiene comunque a un filone dell'avventura che possiamo chiamare quella della Terra fuori dal tempo. Molti racconti, romanzi e fumetti, prima e dopo quello di Arthur Conan Doyle, che comunque segna una pietra miliare. Città perdute, comunità perdute, piccoli gruppi che sono rimasti tagliati fuori e tanti altri. Fino alla reciproca scoperta. Naturalmente sono più interessanti le opere in cui si incontra un gruppo umano che vive come nel Medioevo o come gli antichi romani. È l'autore che deve sbizzarrirsi. Immagina un'epoca e fa vivere un gruppo di persone in quell'epoca, ignaro del resto del mondo. Quando il mondo scopre e loro e questo gruppo si scopre una vicenda, quello è l'incipit della storia. Questo secondo me è già più interessante che non il più ampio filone, quindi restringiamo un po', in cui ci sono i dinosauri e non ci sono esseri umani. Su questo filone, oltre altro con Andore, ce ne sono sbizzarriti Edgar Rice Burroughs, che è il creatore di Tarzan spesso e volentieri sconfina nel fantastico. In una di queste avventure Tarzan trova una città sconosciuta al resto del mondo.
Ho giusto recuperato da una cantina la città degli uomini perduti.
Edmund Hamilton, John Whedon, Cose Farmer, Link Carter, siamo già, ci avviciniamo al giorno d'oggi, e tanti altri. Però noi ci fermiamo al Mondo Perduto di Arthur Conan Doyle. I nostri esploratori, il professor Challenger, il professor Summerlee, Ted Malone, che racconti in prima persona, infatti dobbiamo a Ted Malone il racconto di questa avventura, Lord John Roston, che è l'uomo d'armi, l'uomo di mano, che uno così è meglio sempre averlo.
C'è sempre, se ogni spedizione c'è il cacciatore col fucile in mano.
Devi averlo a portata di mano. Sì. E vari altri incontrano anche degli esseri umani su questo altopiano perduto, oltre ai dinosauri. Vediamo l'incontro con questa razza umana che non è esattamente uguale alla nostra.
La tipologia di questa gente, disse con i suoi modi pomposi, sia che venga giudicata dall'ampiezza cranica, dall'angolazione facciale o in base ad altri parametri, non si può considerare infima. Al contrario, dobbiamo metterlo in un punto della scala evolutiva anche più alto di quello in cui si trovano certe tribù sudamericane.
Qui vediamo Challenger che si esibisce in una delle sue spiegazioni, di cui ce ne sono tante nel corso del romanzo. Lui non, quando è calmo, allora può lasciarsi andare alle sue spiegazioni scientifiche. Naturalmente nessuno deve osare interromperlo.
Non è assolutamente possibile spiegare come si sia evoluta una tale razza in questo posto. C'è un tale abisso tra questa, gli uomini scimmie e gli animali primitivi che popolano la Crocoro, che è inconcepibile pensare che si sia sviluppata parallelamente. E allora, da dove diavolo sbucano fuori? Chiese Lord John. Questo è un interrogativo che senza dubbio sarà animatamente discusso da ogni società scientifica europea e americana, rispose il professore. La mia personale interpretazione della cosa, per quello che può contare, gonfiò il petto e si guardò insolentemente intorno, è che l'evoluzione in questa terra, in virtù di particolari condizioni, è avanzata fino allo stadio dei vertebrati, con le vecchie razze che sono sopravvissute accanto alle nuove specie. Così troviamo creature moderne come il tapiro, un animale che vanta un lungo pedigree, il grande cervo e il formichiere, in compagnia dei dinosauri del Giurassico. Fino a qui mi sembra chiaro. E adesso veniamo agli uomini scimmia e agli indios. Che cosa deve pensare l'intelletto scientifico della loro presenza? Posso solo spiegarmela con un'invasione esterna. È probabile che in Sud America esistesse una scimmia antropoide che nei millenni passati è arrivata fin qua, evolvendosi poi nelle creature che abbiamo visto, alcune delle quali, e qui mi lanciò un'occhiataccia, avevano un aspetto che, se fosse stato accompagnato da un corrispondente intelligenza, avrebbe, non esito a dirlo, dato smacco a qualunque razza vivente. Quanto agli indios, non ho alcun dubbio che siano il prodotto di più recenti immigrazioni dal mondo sottostante. Sotto la spinta della carestia o della conquista sono arrivati fin qua, trovandosi davanti creature feroci mai viste. Si sono rifugiati nelle caverne che ci ha descritto il nostro giovane amico, dovendo sicuramente sostenere una dura lotta contro le bestie selvagge e specialmente contro gli uomini scimmia, che li hanno considerati degli intrusi, facendo loro quindi una guerra spietata con un'astuzia superiore. Di qui il fatto che il loro numero sembrerebbe limitato. Allora, signori, ho risolto l'indovinello o c'è ancora qualche punto che vi lascia perplessi?
Immaginate il professor Challenger come ce l'ha descritto, con la sua barba sira e la corporatura a testa da toro, che si guarda intorno e alla fine della spiegazione dice: qualcuno non è d'accordo?
A posto così.
Il professor George Edward Challenger fu inventato da Arthur Conan Doyle e lo usò anche in totale 1, 2, 3, 4, 5 romanzi. Avrebbe potuto avere anche una carriera più florida se avesse magari avuto il tempo e l'estro di coltivarlo. Dopodiché invece fu assorbito totalmente da Sherlock Holmes e lo abbandonò. Comunque, sempre 5 romanzi. E siamo arrivati... una serie di avventure che noi saltiamo su questo altipiano fuori dal tempo, dove esistono esseri umani e animali che ormai il resto del mondo ormai non conosce più o considera estinto, che ci racconta Ted Malone, il giovane giornalista in vena che vuole compiere un'avventura. Arriviamo alla conclusione, come ce l'ha alla conclusione per bocca, per scritto anzi, di Ted Malone.
Così, d'umore triste e pensieroso, concludo questo resoconto. I nostri occhi hanno visto grandi meraviglie, le nostre anime sono state purificate da quello che abbiamo dovuto sopportare. Ognuno a suo modo è migliore, è più saggio. Forse, quando raggiungeremo Para, ci fermeremo a riposare. Se sarà così, questa lettera ci precederà. In caso contrario, raggiungerà Londra lo stesso giorno del mio ritorno. In entrambi i casi, caro signor McCardle, spero presto di poterle stringere la mano.
È il direttore del giornale a cui lui pensa di vendere questo eccezionale reportage di una missione, di una impresa incredibile. Non è ancora finito per il racconto, in realtà il romanzo finisce ancora in un modo in cui torniamo da come era iniziato. Ted Malone, soddisfatto, contento, fiero, sfinito, estremato, torna da Gladys, questa volta ha le carte in regola.
Gladys, esclamai. Oh, Gladys! Lei mi guardò stupita. Era impercettibilmente cambiata. Quell'espressione negli occhi, quello sguardo dritto e duro, quell'atteggiamento della bocca, mi erano del tutto estranei. Ritirò le mani. E cosa vuoi dire? Mi chiese. Gladys, esclamai. Che succede? Non sei più la mia Gladys, la piccola Gladys Angerton? No, rispose lei, sono Gladys Potts. Permettimi di presentarti mio marito. Com'è assurda la vita, mi ritrovai a inchinarmi e a stringere meccanicamente la mano ad un piccoletto coi capelli rossi che se ne stava sprofondato nella comoda poltrona, dove una volta potevo sedermi soltanto io. Ci facevo incontro con un sorriso imbarazzato. «Papà ci permette di stare qui, ci stiamo costruendo la casa», disse Gladys. Ah, capisco, dissi io. Allora Parra non hai ricevuto la mia lettera? No, non ho avuto nessuna lettera. Mi dispiace, avrebbe chiarito tutto. Mi sembra sufficientemente chiaro, le disse. A William ho raccontato tutto di te, disse lei. Non abbiamo segreti. Mi dispiace talmente, ma non doveva essere un sentimento molto profondo se te ne sei potuto andare dall'altra parte del globo e lasciarmi qui da sola. Non ci sei rimasto male, vero? E qui scatterebbero i commenti cattivelli, è vero?
Beh, in questo caso, come vediamo, che lo stesso Arthur Conan Doyle si prende gioco della morale vittoriana. Hai voluto andare a fare un'impresa per fare bella figura, così impari. Il mondo perduto, The Lost World di Arthur Conan Doyle, ha avuto molte versioni cinematografiche, già a cominciare dal cinema muto e poi anche in seguito del cinema sonoro. Non ve li elenco tutti, soltanto cito tra i vari interpreti del professor Challenger, che a questo punto è il protagonista, mentre Ted Malone è il narratore, come il Watson e il narratore di Sherlock Holmes. E Claude Rains, della versione del 1960. Claude Rains è l'indimenticabile amico, il capitano Renault di Casablanca, il capitano francese, ed è anche l'interprete del fantasma del palcoscenico. Il primo a colori, ce ne sono stati tanti, del primo a colori. È anche protagonista sempre di nuovo.
Quello di De Palma?
È molto posteriore. Quello di De Palma si intitola
Fantasma dell'opera. No.
Ah no, dunque, il fantasma dell'opera è il titolo originale dell'opera e delle molte versioni cinematografiche, quindi non ti sei sbagliato. A cominciare dal cinema muto, la prima versione a colori, il fantasma, ovvero Eric, il compositore sfigurato, che in realtà non è un fantasma, che si trova nascosto nei sotterranei del teatro. È Claude Rains.
Bellissimo, guardato se non l'avete mai visto, quello di De Palma, fantastico.
Quello di De Palma, più moderno invece, lui invece ha cambiato il titolo, non si chiama Il fantasma dell'opera, ma si chiama Il fantasma del palcoscenico, e l'ha spostato dall'ambiente dell'opera all'ambiente della musica rock.
Sì. Infatti è un film, è un'opera rock, insomma.
Quello di De Palma, quello di De Palma.
Bellissimo. Sì. La Death Records.
E Claude Rains, tra le tante, è anche uno scienziato in Il pianeta degli uomini spenti.
Che un po' triste.
Parlavamo di film di serie B dell'altra volta, quelle che ti guardi, ti piace, insomma, dite quello che volete. E lui anche lì è uno scienziato che riceve a male parole quelli che si permettono di disturbarlo con domande
che è una
insipide.
Caratteristica dello studioso letterario, no?
In questa fase storica, e viene dopo lo scienziato pazzo dell'epoca precedente. Qui invece dello scienziato scorbutico, chiamiamolo dello scienziato scorbutico, che non vuole essere disturbato per domande.
È il saggio, il sommo saggio, che non va contraddetto.
Contraddetto con domande stupide. E Claude Rains, tra le altre cose, è uno degli interpreti della versione del 1960 del Mondo Perduto, nella parte di professor Challenger. Ancora due parole sul filone del mondi perduti e dimenticati, la terra fuori dal tempo, prima di abbandonarla e passare ad altro. Nel campo dei fumetti, Tunda fu un personaggio di fumetti, siamo nel 1950, creato da Frank Frazetta. Il protagonista è il pilota americano della seconda guerra mondiale, Roger Drum, che precipita in un'oscura regione dell'Africa, abitata da pterodattili, tigri dei denti a sciabola e uomini primitivi. Roger assume il nome di Tunda e diventa il re delle terre perdute.
Vabbè, ma come Tarzan, insomma, sì, un po', sì. No?
Dopo aver ucciso il padre di tutti i serpenti e sposa anche la principessa
Pat. Sì,
sì, lo scrive Gardner Fox e lo disegna Frank Frazetta. Frank Frazetta era un grande artista dei fumetti che tra le altre cose disegnò anche più volte, se non ricordo male, Conan il Barbaro. Comunque lui era della, quindi non siamo però nella preistoria. Siamo appunto all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Lui precipita in questa regione che e si trova al di fuori del corso del mondo e lì rimane e diventa il re delle terre perdute. Sempre nel filone delle terre perdute, ci avviciniamo al giorno d'oggi, siamo negli anni 70, abbiamo Khazar, che inizialmente si chiamava Kevin Pandler ed era un lord inglese, però questo volontariamente abbandona la civiltà di cui era disgustato.
Un lord inglese. Anche qua c'era il rifacimento a Tarzan, che era figlio di un nobile inglese.
Lord Greystoke.
Lord Greystoke,
sì. Che i suoi genitori muoiono, l'aereo precipita e loro vengono, e lui rimane neonato e viene allevato dalle scimmie. Cioè. Kevin Pandler invece volontariamente si rifugia nella giungla che si trova nei ghiacci dell'Antartide. Non chiedetemi come faccia a esistere una giungla tra i ghiacci dell'Antartide, perché ecco, non fate domande.
Il ghiaccio isoli, no? Per cui,
non fate queste domande. Lì
non è mica realismo socialista questo.
Vive in questa foresta, c'è anche una compagna che si chiama Zabu, è una tigre dei denti a sciabole, in questo caso addomesticata, rimane con lui, rinuncia al titolo, ha ancora dei contatti col mondo civile, dove però lui rifiuta di tornare, rinuncia al titolo nobiliare che gli spetta, fa amicizia con Shanna O'Hara, che è una bella veterinaria, agisce anche come supereroina con il nome di Donna Diavolo, è conosciuta Donna dagli Diavolo. Indigeni come Donna Diavolo, ecco. In originale Shili.
Sì,
è quella. Questa storia, questo personaggio sta continuando ancora, scritto da Jerry Conway e disegnato da John Buscema. John Buscema, altro grande artista del fumetto, anche lui, siamo nella famiglia Marvel, disegnò, si è impegnato anche, ha avuto a che fare anche con i supereroi. Questo era ex già Kevin Pandler, diventato Khazar nelle Terre Perdute. Ah, ma Tex, oltre alla storia di cui vi ho parlato prima, quando incontra questa comunità che vive nel 1500 in mezzo al West, in una valle isolata, anche in un'altra storia passata alla storia, scusate il gioco di parole, la terra dell'abisso, il popolo dell'abisso.
Il popolo dell'abisso, sì, perché stavo più giusto, il popolo dell'abisso è quello, lui entra in una specie di caverna.
Entra in una caverna.
Di altopiano scavato all'interno.
Sì, e dentro questo.
E lì sono uomini preistorici.
Sono uomini preistorici che sono sempre stati lì.
Che è un'altra cosa così.
E ci sono anche animali preistorici, che sono che sono sempre rimasti lì. Ci sono le fontane, ci sono le ruscelli, grotte, e c'è questo popolo che vive, i Bacandra, che vivono lì sotto.
Fai a ricordare?
Di cui il mondo non sa niente. E lui
non sta leggendo per iscritto, posso garantire.
Insieme a Tiger Tiger e a suo figlio Kit. In questo, naturalmente, questa storia finisce come doveva finire, con una catastrofe.
Sì, perché è un po' difficile integrare. Immaginarsi una fine in cui si integrano i buoni selvaggi.
Arrivano i giornalisti, gli scienziati, gli antropologi. Allora, per evitare questo, un bel terremoto. E finisce tutto.
Mettiamoci una pietra sopra.
Sì.
Radio Blackout, la perla di Labo, le vostre domande o commenti o quant'altro per sms al 346-673-263.
Il mondo perduto, The Lost World, Conan Doyle, ci permette, spero non vi dispiaccia, fare questa digressione su questo sottogenere del genere avventuroso, quello delle terre perdute. Non andiamo avanti perché sarebbero tantissimi questi esempi. C'è anche Ico Sameron, è un romanzo scritto da Giacomo Casanova. Tra le altre cose
Quel Casanova.
Che due esploratori, fratello e sorella, entrano qui, in questo caso siamo fantascienza, viaggio sotterraneo. Trovano una civiltà dentro al centro della Terra, quindi, che si chiamano Megamicri e sono nani ermafroditi.
Nani ermafroditi,
che si chiamano Megamicri. Questo romanzo è lungo 5.000 pagine ed è
5.000 pagine?
Noiosissimo, chi l'ha letto, cioè, chi l'ha letto dice che è noiosissimo.
Peggio, è peggio di Proust.
Sì, pieno di
digressioni. 5.000 pagine.
Digressioni, ripetizioni, descrizioni, noiosissimo. Non è mai stato ristampato. E non è mai stato tradotto.
Nessuno ne ha mai fatto una riduzione. No.
E nessuno, e non credo l'abbiano letto in molti neanche a quell'epoca. Lo cito giusto così per.
Ma esistono delle copie su carta di questa cosa?
Non saprei. Se qualcuno va a cercarlo, può trovare. 5.000 pagine. Non è mai stato tradotto.
Anche perché ci va una carriola per
poter essendo poi anche noioso pure mi dicono che è noiosissimo, lo cito giusto come
è lungo ma anche noioso
noiosissimo, perché è pieno di ripetizione, cioè, insomma, Giacomo Casanova riusciva meglio in altre cose,
mettiamola
che non a fare romanzi. Torniamo su Arthur Conan Doyle, che ha scritto il personaggio George Edward Challenger, compare in diversi racconti. Uno è Il mondo perduto, che abbiamo visto adesso. Poi compare anche nel racconto La nube avvelenata del 1913, La terra delle nebbie del 1926, La macchina disintegratrice del 1927 e Quando la terra urlò del 1929. Non faremo in tempo a guardarle, ne guardiamo uno solo di questi, La terra delle nebbie. Della nebbia. La terra della nebbia e l'aldilà.
Ah, pensavo sei Londra, perché visto insomma l'inquinamento c'è allora.
E qui dobbiamo parlare di spiritismo. Sì, ecco. Sì. Perché diciamo due parole sullo spiritismo. Lo spiritismo nel senso moderno del termine. Perché spettri e fantasmi sono sempre esistiti in tutte le epoche, in tutte le culture, e hanno la caratteristica delle credenze sul soprannaturale, o ci credi o non ci credi. Lo spiritismo nel senso moderno del termine è nato invece nel 1848 negli Stati Uniti, Idesville, nello stato di New York. Una famiglia americana, la famiglia Fox, prese in affitto un cottage. Di questa famiglia facevano parte due sorelle, Kate e Margaret, rispettivamente di 7 e 12 anni. In questa casa, dopo un po' che ci abitavano, si sentivano degli strani rumori. Le due sorelline, Kate e Margaret, decisero di provare a rispondere bussando ai muri a questi colpi che sentivano.
Il famoso se ci sei batti un colpo.
Se ci sei batti un colpo è nato lì, nel 1848, a Hidesville, stato di New York.
L'ho detto per caso.
Ebbene sì. Vabbè. E così provarono, dimostrarono che quei rumori strani che si sentivano dentro i muri o sotto il pavimento non erano casuali, perché rispondevano a tono ai colpi che facevano loro stesse le due sorelline. E a poco, provando e riprovando, riuscirono a elaborare un codice con cui comunicavano con l'entità che si manifestava in questo modo, a loro dire, si intende. Non mi assumo la responsabilità.
Certo.
Questa entità che una volta elaborato il codice, che rispondeva a tono alle domande che gli facevano Kate e Margaret Fox, disse di essere un uomo che 5 anni prima era stato ucciso in quella casa e cui resti giacevano nelle fondamenta di quella casa. Scavarono, trovarono effettivamente delle ossa umane, furono seppellite e i colpi cessarono. Però le due sorelline, avendo scoperto questa possibilità, continuarono, anche crescendo, a tenere, e così nacquero le sedute spiritiche, in cui delle persone si riuniscono, il tavolino circolare, si fa la catena e si comunica. Evocano i defunti. Lo spiritismo in pochi anni dilagò in tutti gli Stati Uniti, con decine di migliaia di adepti e migliaia di medium. Il medium è la persona che ha predisposizione o capacità di comunicare con lo spirito.
Il tramite.
Che si manifesta. Può manifestarsi in tanti modi, con i colpi sul tavolino, o per bocca del medium, o con oggetti che si spostano, fa suonare strumenti musicali senza che si veda nessuno visibile che lo suona. Dilagò in tutti gli Stati Uniti, passò l'oceano, arrivò in Inghilterra e incontra il nostro amico Sir Arthur, poi dilagò in tutta l'Europa e arrivò anche in Italia. Vediamo se abbiamo due parole da dire anche sull'Italia. Sir Arthur Conan Doyle divenne un adepto entusiasta dello spiritismo e per questo scrisse il romanzo Nel paese della nebbia. Qui vedo quasi scritto delle nebbie, scusate, che bisogna dire ancora due parole prima di entrare nel romanzo. Tutti questi che si sono dedicati allo spiritismo gli davano, come è possibile, direte voi, nell'epoca del positivismo, della ferrovia, delle prime motonavi.
Certo.
Quindi dimostra anche come le datazioni hanno valore per chi le fa, non hanno valore assoluto. Il 1848.
Perché il troppo stroppia.
È lo stesso anno che noi conosciamo, noi parlo del nostro ambiente, Marx scrisse il manifesto del Partito Comunista. In Italia ci fu la prima guerra indipendente, 5 giornate di Milano, e in America nacque lo spiritismo. Non è in contraddizione, perché queste persone, questi spiritisti, loro credevano che gli spiriti non avessero niente di soprannaturale, non fossero una cosa, un atto di fede, fossero semplicemente fatti di una